Di Nanni Balestrini ne abbiamo parlato anche ieri, questa mattina, perché è una persona cara, un compagno che è morto 2 giorni fa. E ci sono molte cose da dire di Nanni. Noi oggi cercheremo di parlare di lui e soprattutto dei suoi libri, delle sue opere, insieme a un altro compagno che è stato uno dei protagonisti di un suo romanzo, non so dire se il più bello, comunque se non il più famoso, uno dei più noti di Nanni Balestrini e anche uno dei primi, che è proprio Vogliamo Tutto. Ne parleremo con appunto il protagonista vero, reale, perché quell'opera non è inventata, è la storia, una storia operaia, di un operaio in particolare che si trova a Mirafiori, a Torino, e che inizia a scoprire la lotta di classe, se vogliamo, scopre le difficoltà e la pesantezza del lavoro, scopre soprattutto quello di fabbrica, scopre la militanza, scopre i compagni, è una successione di flash, di racconti di questa vicenda che illumina veramente quel periodo particolare della storia italiana e soprattutto della storia degli operai, degli operai di fabbrica in particolare. E il protagonista è una persona reale, non è un personaggio inventato, e casualmente incontrò Nanni Balestrini. Insomma, Nanni frequentava la sinistra rivoluzionaria, frequentava gli ambiti dove si scoprivano e si sperimentavano anche tante cose, quindi ebbe occasione in quella circostanza di incontrare Alfonso, il protagonista, con cui parleremo tra poco, e quindi con lui ricostruiremo un po' anche non tanto quella storia particolare, quanto il suo rapporto con Nanni Balestrini e soprattutto il ricordo che ne ha avuto di questo autore molto particolare e molto vicino a tanti e tante compagne. E prima di farlo, si sono scritte parecchie cose oggi di Nanni Balestrini, e un po' tutti hanno evitato di parlare di una vicenda che lo ha interessato suo malgrado, e cioè la vicenda del 7 aprile. E noi ne vogliamo parlare brevemente perché è giusto ricordarlo, perché non solo per il suo comportamento dignitosissimo in quella vicenda, ma perché fu accusato dal giudice Calogero, che fu l'iniziatore di questa inchiesta sul 7 aprile, e fu accusato al pari di Toni Negri e di altri imputati, dei primissimi imputati con cui ebbe inizio l'inchiesta, degli stessi reati che prefiguravano la direzione. Insomma, sintetizzo, non leggo esattamente quali furono i capi d'accusa del mandato di cattura, ma insomma erano imputati, e Nanni Balestrini insieme agli altri, di aver diretto le Brigate Rosse e poi di aver organizzato una associazione sovversiva denominata Potere Operaio e poi Autonomia Operaia, insomma il famoso teorema Calogero, che vedeva questo inscatolamento della sinistra rivoluzionaria in un unico grande contenitore, di cui erano appunto i maggiori esponenti, tra i maggiori esponenti sicuramente Negri, gli altri imputati, tra cui Nanni Balestrini. E quindi ci fu un mandato di cattura anche per lui in quella circostanza, e non fu trovato nella sua abitazione, quindi risultò latitante e rimase tale per parecchi anni, fino al processo che avvenne nel 1987, il primo processo in cui fu assolto con formula piena. E da ricordare un'altra cosa, per segnalare il clima di quegli anni e soprattutto l'accompagnamento che fu fatto dalla stampa di questa vicenda, di questa inchiesta 7 aprile. Fu giornali di sinistra, diciamo, in prima fila con l'Unità schieratissima, e poi a seguire Repubblica, che davano amplissimo risalto a questa vicenda, perché secondo loro dimostrava una tesi che andavano diffondendo da anni, e cioè quella che era tutto un insieme di eversione, di violenza, di crimini e così via, e questa inchiesta lo dimostrava in pieno. Tuttavia, in quella circostanza, obbedendo un po' alle leggi del giornalismo, fecero proprio dalla latitanza un'intervista a Nanni Balestrini, la fece Repubblica, mi sembra il giornalista era Bruno Crimi, che credo conoscesse anche di persona Balestrini, e fu pubblicata questa intervista. Però con quale segno, insomma, un segno, intanto il titolo "Io poeta della rivoluzione perseguitato dalla democrazia", e poi con una chiosa voluta evidentemente dalla redazione, se non addirittura dallo stesso Scalfari, che ne era all'epoca direttore, in cui in questa chiosa all'intervista si diceva, insomma, si mettevano un po' le mani avanti, sottolineando come da questa intervista venissero fuori una crisi di identità e di valori, in riferimento un po' a tutti, ma nel caso specifico anche a Balestrini, che veniva assimilato insieme agli altri, e con rammarico e anche con un distacco evidentemente marcato, come un settore della società che era diventato una scheggia impazzita, e quindi, insomma, con una diciamo quasi a non consentire che quell'intervista potesse, viceversa, come in effetti dimostrava, la personalità di Nanni Balestrini in questa circostanza, ma comunque di un intervistato che veniva si trovava accusato di reati molto, molto gravi e anche molto pericolosi dal punto di vista proprio delle condanne, e quindi se ne prendevano assolutamente le distanze. Questo l'ho voluto ricordare perché i giornali oggi, nel celebrarlo, e in particolare Repubblica, insomma, non hanno fatto assolutamente un accenno a questo, se non altro per dargli quel riconoscimento che non avevano dal punto di vista giudiziario, prescindendo quindi dalla figura dell'intellettuale, del poeta, dello scrittore, eccetera, ma proprio per rispetto alla persona, dargli quel riconoscimento che giustamente che è il contrario, che ingiustamente non gli avevano dato nel 1979, fino a quando appunto nel processo non fu del tutto assolto. E allora, fatta questa brevissima premessa, adesso ci mettiamo in contatto con il compagno, e quindi pochi minuti ancora e riprendiamo questa conversazione. Eccoci allora in diretta con il nostro compagno e amico, e nonché amico, Alfonso. Ben arrivato, Alfonso, fra noi, come stai?
Sto bene, sono un po' preoccupato perché questa storia di Balestrina, a parte il fatto, il dispiacere che scompare una persona amica, è una persona molto famosa e anche molto importante da un punto di vista letterario per le sue polemiche, diciamo un tipo di scrittura che io non capivo, non condividevo, e ho cercato sempre di capire come funzionava Balestrini, per la verità, anche se eravamo amici, io sono stato ospite a casa sua decine di volte, però devo dire la verità, la sua scrittura non la capivo, perché...
Ma poi ci sei riuscito però?
Ma secondo me non ci è riuscito nessuno, perché Balestrini era un cultore dell'ozio, cioè era irraggiungibile, perché lui faceva che cavolo gli pareva, cioè lui si era fissato che la parola non poteva più esprimere i fatti, gli non spiegava più nulla, no?
Non era sufficiente a spiegare la realtà.
Allora ne ha sperimentati tutti i colori con una rivista, io sto leggendo le sue vicende, non è che le capivo allora, poi lui si guardava bene di parlare con me per paura che litigavamo, ecco, ci guardavamo sempre con simpatia ma con attenzione, perché eravamo due soggetti molto diversi, come si capisce da come siamo fatti, e quindi lui ha tentato sempre di, addirittura pare che abbia fatto la poesia elettronica, abbia sperimentato col computer, cioè
eh sì, è
quello
stata
che noi
una
facciamo mo col computer che ci corregge tutto, il computer con 60 parole è capace di spiegare qualsiasi concetto, di scrivere, no?
Sì.
E lui l'aveva già sperimentato, evidentemente la rivista, chiamandosi Verri, loro erano illuministi, cioè sì, pensavano che bisognava, come pensava pure Marx forse in gioventù, che lo sviluppo delle macchine avrebbe liberato l'uomo dalla condizione animale e tutte queste cazzate qua. In realtà poi, quando ha avuto a che fare con gli operai nelle assemblee di Torino, no? E quando tu dici sotto e sotto, quando dici sopra e sopra, se dici a destra e a destra, se dici a sinistra, se dici cazzotto è un cazzotto, e capisci, cioè la parola prende significato operativo, no?
E quindi,
come anche nella scienza, nella fisica, nella meccanica, cioè,
e quindi ti costringe in una realtà che non puoi fare a meno di prenderne atto, insomma.
No, non, cioè voglio dire che lui da quel momento in poi ha fatto pure una rivista compagni, come fosse che era sulla via di Damasco, no? Nel senso che ha fatto il libro Vogliamo Tutto, cioè facendo un'intervista a me, frequentava l'Assemblea Operaia e Studenti di Torino con l'idea di fare un romanzo, no? O sugli operai. Una delle cose oneste di quest'uomo, di questo compagno, di questa persona, insomma, è che non si è messo mai in prima persona a scrivere di sé, come faccio io, come fa qualcun altro, non è mai autobiografico, ecco. Lui si mette a disposizione e fa, cioè, a parte il fatto che ha fatto parlare me, poi l'ha confermato che Vogliamo Tutto è un mio romanzo, quando come uno dei direttori dell'area, una editoriale, ha fatto pubblicare il romanzo Come pesci nell'acqua inquinata, no?
Sì.
E quindi l'unico che mi ha pubblicato è stato lui. Ha scritto pure in copertina che questo è il mio secondo romanzo, no? Quindi una certa, chiamiamola generosità, non trovo la parola adatta, una certa chiarezza, no? E quindi poi pure col romanzo che secondo me è il più bello che abbia scritto per quanto mi riguarda, come diciamo Gli Indisibili, no?
Sì.
Che parla del carcere, no? Che a me mi è parso come, sai, il Sigrai, quello che scrisse sulla Comune di Parigi, come Taffaniaco, no? fa restare male, no? Con tutte quelle mazzate, quegli eccidi, e quindi il fatto che questi compagni in Taffani in galera, tutti mazzati e acchiappati, da proprio l'epilogo di tutto quello che è stato Vogliamo Tutto, no? Capisci? E la copertina, la retrocopertina di Vogliamo Tutto, non lo so come chiamarla. E dunque questo, lui poi fece una trilogia, fece un libro che c'era Vogliamo Tutto, c'era questo qua, c'era l'editore che parlava della fine di Feltrinelli e poi gli Invisibili.
Quindi, sì, si chiamava La Grande Rivolta.
La Grande Rivolta, quindi diciamo, poi finiti questi riferimenti pratici, lui poi è tornato alla sua origine, perché un libro che a me mi è piaciuto, ma non l'ho mai capito, però nel senso che non lo, uno capisce una cosa se la riesce a spiegare, a mio parere, no? Se non riesco a spiegare che ho capito, mi è piaciuto Blackout, però non mi è piaciuto, capivo che c'era un senso, però non lo so spiegare, perché difatti lui, siccome scriveva con i materiali che trovava, lui già che se ne scappa in Francia dalle Alpi, no? Allora lui prende un Debian delle Alpi e descrive le Alpi, poi descrive un fiume di jeans e parla di Stratos, del metro Stratos, quello sì, che fece un grande concerto a Milano, no? Che ci furono pure scontri, eccetera, e a cui si chiama Aria, pure si chiamava Aria pure la sua casa editrice, no? Perché sì, sì, non era proprio sua dove lui collaborava.
Sì, era un'area di una casa editrice, un po', diciamo,
è una casa editrice, no? di varie case editrici, quindi pure quello si chiamava Area.
Non a
quindi,
caso, se ti ricordi quel libro lì, Blackout, viene dopo il 7 aprile, no? Io
sì, che è dedicata,
io ne ho proprio parlato adesso, insomma, che lui fu messo
e
in mezzo
e lì si trova un'altra volta solo a dare senso alle parole, non sa dare senso alle parole perché è intimidito pure, poi le parole cominciano a diventare cioè in effetti hanno scoprito anche che avevano senso le parole, no? E per lui aveva senso usare il vecchio metodo per esprimersi senza incorrere altri reati, che ne so, io non so perché ha scritto così, però è stato un ritorno indietro, avanti, di lato, cioè capito, ha ritornato alla vecchia scrittura, un po' più comprensibile, perché forse io e altri che magari l'hanno seguito ne hanno capita un metodo, la poetica era sua, no? Lui parlava delle montagne e parlava degli uomini nella città e Blackout, e poi prendeva materiali e titoli dalle riviste che leggeva, da delle persone che dicevano che Blackout era un in effetti un reportage dagli Stati Uniti, da New York, che era stata presa al blackout, cosa era successo, che la gente è rimasta nelle metropolitane, negli ascensori.
Eh sì, perché lì c'era stato, se ti ricordi, al blackout
era
di New York,
la fine proprio del capitalismo, della civiltà, cioè si capiva la fragilità proprio
di
della
questo
nostra
sistema,
vita nella metropoli, no? Quindi niente, è stato una persona che non si può, è stato sempre in compagnia di qualcosa, ecco, questa è l'unica cosa che si può dire.
No, ma poi anche, so, se tu ricordi La Violenza Illustrata,
ecco, La Violenza Illustrata, quello pure
fece un'operazione bellissima, no?
Quella lì l'ho capito perché forse c'era ancora un po' di speranza, allora si spiegava un po' meglio, perché prese Il Giorno, Il Corriere della Sera, L'Unità, Paese Sera, quattro giornali, ecco, di cinque giornalisti che parlavano di cinque cose, parlo di dieci questioni, il matrimonio o no, la morte di Onassis, l'autopsia di Feltrinelli, un processo alle Brigate Rosse, una strage di un ufficiale americano nel Vietnam.
Esatto, si comincia proprio con
mi pare
quello,
che questi erano gli episodi, e li faceva trattare da questi cinque giornalisti, da questi cinque giornali. Mi ricordo che era molto efficace, perché le parole non avevano senso, acquistavano senso i fatti, o per chi li sapeva, però, per chi li sapeva tradurre, se no uno qualsiasi non si sapeva di cosa parlassero, no? Quindi sì, era una polemica letteraria molto, molto intelligente, molto acuta. Allora noi cioè io e te, abbiamo saputo apprezzare quel tipo di scrittura, com'era irridente, no? Irridente rispetto ai pendiventoli, al potere, e non abbiamo potuto godere della stessa dello stesso sentimento sulla signorina Richmond, che secondo me era essendo una città americana dove è finito l'ultimo conflitto armato fra nord e sud americana nella guerra civile degli USA, no?
Sì.
Quindi significa che gli Stati Uniti democratici antirazzisti, cioè la democrazia, l'America, queste cose qua, forse significa la signorina Richmond, che era tutta una insomma è una scrittura molto particolare, che se uno non ne capisce a chi è rivolta, perché è così, è chiaro che si diverte molto, cioè, ma lui, capisci, non scriveva per il mercato, scriveva per se stesso, doveva essere una persona molto persuasiva, perché poi lo sostenevano tutte le migliori case editrici, capisci? Poi evidentemente, essendo un milanese benestante, che il padre era industriale, la madre era tedesca, non aveva difficoltà a farsi, come dire, a farsi pubblicare, parliamoci chiaro. Questo non lo dico per lo dico per dati di fatto, insomma.
Quindi
si è divertito a scrivere, a scrivere che cavolo voleva, e come dice Sergio Bologna sul Manifesto di oggi, che se facevano delle interviste agli operai Fiat, queste interviste non le avrebbe lette nessuno, e invece lui, come scrittore, facendo un romanzo sulla lotta per la Fiat, facendolo al romanzo, è diventata una cosa che l'hanno letto tutti, è diventato un libro letto in tutto il mondo,
è stato tradotto molto,
sì, pure in Cina, pare.
Ma questa è in fondo, dobbiamo riconoscere, no? Perché
è la bravura sua,
è la sua bravura, è stata questo, insomma, nonostante, come dicevi tu, fosse una persona che non aveva bisogno, perché benestante, eccetera, ma
perché si
è cimentato con problemi
guadagna con i libri,
certo. Senti, un'altra cosa importante che è poco citata, secondo me, ma me ne parlavi tu stesso, è questo libro Sandokan, che è una storia di camorra.
E pure questo ne ha venduti molto, però non, se ne è poco parlato.
Perché
lui fa
e
parlare un ragazzo.
Precede gli altri libri sulla camorra.
Perché si sentiva parlare sempre la camorra, lui, essendo che ci sono nel napoletano, lui poi aveva frequentato il napoletano, perché aveva trovato, cioè aveva preso la sua compagna, era napoletana, l'ultima compagna, no? E quindi aveva conosciuto un ragazzo di Casal di Principe, che peraltro era cugino a un compagno, uno che conoscevo io, e si è fatto raccontare questa storia di camorra, come sono nati questo gruppo, eccetera eccetera, e ne parla con entusiasmo, no? Tutte le stragi che ha fatto, cioè perché le racconta questo ragazzo, lui le trascrive come, e gli dedica pure il libro a questo ragazzo, solamente che poi questo ragazzo, essendo imparentato con i camorristi, e i camorristi magari lo avrebbero pure sostenuto il libro, perché non ne parlava male, ma il ragazzo parlava male di un camorrista che era cornuto, e quindi questo fatto qua è implicato, hai capito?
Sì, ma la cosa importante in questi suoi libri, come in questo di Sandokan, lui non dà giudizi morali, capisci?
No,
questa è la cosa importante, no?
Ti spiego il fatto com'è.
Esatto.
Capisci? È incredibile. Cioè,
mentre invece, rimanendo nell'argomento, se pensiamo poi per esempio a uno scrittore come Saviano, che ha scritto dopo Gomorra, viene qualche anno dopo questo libro di Balestrini, viceversa è pieno di giudizi morali, no, Saviano, quando racconta di queste cose. E per questo ha avuto tanto successo, capisci? Viceversa, un racconto come lo fa Balestrini di Sandokan, di questo personaggio, tra l'altro, pure
questo personaggio è diventato ricco, famoso, e ha fatto strage e tutto io proprio, cioè, e l'ha messo lì perché gli è sembrata una cosa così dinamica, così vera, così particolare, che gli interessava, capì? E l'ha messo come gliela raccontavano, non è Questo è stato Balestrini, insomma, e comunque ti fa capire come nasce una cosa, un fenomeno, non è che ci devi fare tante retrospettive, che si capisce subito, lo sanno tutti come, perché c'è la camorra o non c'è. È un ambiente che è particolare, che poi con un capitalismo di secondo piano che arriva lì, e, insomma, le cose un po' si sono capite come si è formata questa situazione, come si è formata in Sicilia, capito? Sono zone che devono essere tenute sotto controllo anche dai servizi segreti, perché poi quando i carabinieri, secondo me, scoprono che in un luogo c'è una situazione forte, non è che la vanno a combattere, la controllano, gli fanno un cordone intorno e la controllano, questo lo fanno sicuramente. Però va bene così, l'ordine mafioso va bene lo stesso, basta che ordine, o no?
E beh, insomma, c'è da ragionarci sopra. Senti, invece ti volevo chiedere, ma tu quando vi siete conosciuti e c'è stato tutto sto racconto, che era il 69, appunto, le lotte del 69, poi magari ne parleremo in un'altra circostanza.
Nel 70 abbiamo cominciato a parlare, ci siamo conosciuti a Torino, poi un convegno a Napoli sul sud, e poi lo saprei, mi ha dato il suo numero di telefono, ha preso il mio indirizzo, mi ha mandato un telegramma, puoi venire a Roma per il libro, capito? Io non c'avevo il telefono, figurati. Abbiamo agito così.
Beh, c'erano ancora i telegrammi, non si fanno più i telegrammi.
Sì, ancora i telegrammi.
Certo. Ma te l'aspettavi tu che poi venisse fuori questo libro?
Se ricevi, dall'epoca io non sapevo neanche che cazzo serviva questo libro. Cioè, per farti capire com'era diverso il mondo allora, io me lo ricordo tale e quale. Cioè, io pensavo che la lotta di classe non interessasse nessuno, né agli operai, perché la facevano perché la dovevano fare per forza, per non passare per poveri fessi, cornuti e ammazzati, no? È come fosse che tu devi fare a botte con qualcuno che ti ha sfottuto, se ti ha sfottuto lo devi contrastare, non è che ti piace più di tanto farlo, lo devi fare per forza, no? Quindi non
e
sapevo,
sono le condizioni, certo.
Esatto, non sapevo per quale motivo interessava. Poi è chiaro che col tempo, che ne so, il tempo è proprio, secondo me sono state le trasformazioni sociali, le trasformazioni del lavoro, delle relazioni umane, della comunicazione, che ha reso questo libro molto importante, perché è stato anche, è rimasto anche prezioso, perché ci dà uno spaccato antropologico di come si lavorava e come si pensava. Che non parlo solo della Fiat, parlo pure dei meridionali, parlo del sud, di come la gioventù degli anni 60, come, che aspirazioni teneva, che ne so, quindi c'è anche una cosa del genere dentro che lo rende perlomeno simpatico, no?
Sì, ma lo rende anche unico, perché sai, un racconto di una lotta può essere non solo una lotta di fabbrica, può essere anche un'altra esperienza, sì, di un altro, sì, tipo, no? Lo puoi fare in tanti modi, cioè puoi farlo come cronaca molto, molto puntuale, molto rigorosa sui fatti, la cronologia, disegnare le condizioni, spiegarle, i personaggi e così via. Lui mise in parole, in scritto, un colloquio, un racconto orale che tu in qualche modo gli avevi fatto, lui ti aveva sollecitato, eccetera, riuscendo a dare quella continuità di azione, di tensione, insomma, che, come giustamente dici tu, io che l'ho vissuta, io che la facevo insieme a tanti altri, neanche ce ne rendevamo conto. E la bravura è questa,
qua e là qualcosa, tienti a ricordarti la tua paura o la tua determinazione, qualche, sì, alcune cose te le ricordi sempre, ma l'insieme dei fatti non te li ricordi più, perché non gli dai tanta importanza. Però ritengo che queste cose sono diventate importanti per le veloci trasformazioni che ci sono state.
Eh sì.
Cioè parliamoci chiaro, se restava lo stesso tipo di sistema produttivo, la catena di montaggio, lo stesso tipo di agricoltura, lo stesso tipo di trasporti, avevamo lo stesso tipo di telefono, secondo me quel libro non aveva tutta questa importanza, cioè quel tipo di libro e tutti i libri che sono fatti così sono importanti, non sono quello, ma non me ne viene in mente nessuno da fare un paragone, ma sicuramente lui, facendo parlare i protagonisti in tutti i libri, tu hai pure nel carcere quel tipo di carcere speciale che non ci sarà più così, sarà magari peggio, ma non lo potrà raccontare più nessuno, no? Con le sue relazioni nel carcere, che tipo di umanità ci aveva a Funiarind, come si comportava. E così pure, che ne so, con... insomma, sono delle cose che pure Santo Capri, quello che abbiamo parlato prima, vedi quante cose si dicono sulla camorra. Qui lì parla un ragazzo di camorra, un picciotto praticamente, un parente, e spiega come sono fatti, capiti? Sono tifosi, fanno i festi, i banchetti, le cazzate per prove, cioè si sparano, si. Insomma, diventa, sì, una cosa così che tu capisci una società com'è, che la trasformazione da agricola a commerciale, alla droga, allo spaccio della monnezza, i rifiuti tossici, tutto questo spaccato di società criminale che dipende dal capitalismo, insomma, no? Dove lo vai a trovare più? Cioè, queste cose, mo i rifiuti sono rimasti nel nord, mo problemi ce l'hanno nel nord, capito?
Beh, fino a un certo punto, ma comunque sì, anche questo è vero.
Sì, anche perché è sotto controllo, poi non c'è più spazio, capito? Non si possono fare più certe cose. O si riciclano in un altro modo, no? Insomma, questo fatto è stato fatto in quel modo in quegli anni. Capito?
Senti, un'ultima cosa. Dimmi.
Delle scritture fatte in quel modo che possono essere consultate pure fra 100 anni, capite? Come la lotta al brigantaggio, no? Che dopo 100 anni di un rapporto di carabinieri, no? E capisci un sacco di cose di quello che è potuto succedere, no? Perché un carabiniere non è che riceve i fucili, quello è un brigante, lui andava in montagna. Ah, scusa, che andava a cogliere le castagne da mangiare, insomma, dice delle cose vere o non vere che hanno un senso politico.
Sì, ma infatti credo che questo è vero, quello che dici, che ti danno una testimonianza difficilmente riproducibile. Ma è il modo con cui lui è riuscito a renderlo che credo sia prezioso.
Perché non si è messo in mezzo lui, hai capito?
E poi senza giudizi morali e senza dirlo. Diciamo, è una descrizione della realtà
sommato. Cioè, non appariva mai con la sua biografia, autobiografia, ma in nessun modo.
E soprattutto senza i suoi giudizi, che ovviamente lui ce li aveva, però.
Ma cioè, è chiaro che ognuno vive di giudizi e pregiudizi.
Certo, però in queste opere non ci stanno,
non
capisci?
L'ha fatto. È ma questa lui poi, te l'ho detto, lui pare che ha fatto negli anni, la rivista Compagna l'abbia fatto lui. Pure la prima, una delle prime riviste che ha fatto, 15, è uscito uno,
sì, 15.
E lui, sì, lì sopra c'è uscito un Dazzebao scritto a mano, sul lui che faceva la scrittura elettronica, un Dazzebao scritto a mano, sai, tipo cinese, no?
Sì.
Perché lì scrivevano sulla rivoluzione culturale, sul maggio francese, capito? Sulla manifestazione dei metalmeccanici a Roma, uscì un Dazzebao scritto a mano, però ovviamente fatta a serigrafia di stampa, che è molto bello, c'è una bella testimonianza pura grafica dell'epoca. Io dovrei averlo, quell'unico copia che è da qualche parte. Che
e beh, insomma, che non si... anche qui non ci sono, diciamo, no, spesso quando si parla di quegli anni, gli anni 70, 60, il 68, insomma, sono questi miti che ormai sono stati fatti entrare anche nella cultura borghese se n'è appropriata, no? Cerca di tritarli, di rimasticarli e riproporli a suo modo. E beh, con Balestrini non ci riesci, perché
non lo acciappi da nessuna parte,
non riesci a capisci
tempo da perdi, metti a vedere ogni cosa che è scritta e non ci capisci un cazzo. Se non ci studi le pagine vai a capire che ci sta una cosa dentro che...
No, ma soprattutto non puoi addomesticarlo, questa è la cosa importante. Non puoi addomesticarlo ai canoni del buonsenso, del politicamente corretto, di tutte queste cose che vanno molto di moda, no? E Nanni rimane appunto questa persona.
È una persona libera, esatto, che ha praticato molto ozio, senza vizi, cioè divertendosi, insomma, perché per me il vizio è la cosa negativa, nel senso di cattiveria, di voler, il vizio è quello di sfruttare gli altri, di sfottere il povero, questo è un vizio. Ma se uno si diverte con i suoi mezzi, con le sue possibilità, senza rompere il cazzo a nessuno, per me non ha nessun vizio, a tutte virtù, secondo me. Perché non facendo niente tu fai un sacco di cose, pensi cose diverse, e queste cose diverse producono socialità poi alla fine. Se lavorano tutti e nessuno sa giocare più a carte, nessuno sa dire una barzelletta, nessuno sa giocare a pallone o a guardare il mare, e che cazzo lavorano a fare? Cioè, resta solo il lavoro, cioè resta proprio la schiavitù dell'uomo, l'alienazione totale, secondo me.
Sì.
Quindi queste persone che hanno usato il tempo di vita per divertirsi e per far divertire la gente, per insegnare qualcosa o per lasciare qualcosa, hanno fatto una vita giusta. Cioè, poi non tutte le positività che vediamo nelle persone hanno la stessa caratteristica. Se io sono povero mi devo guadagnare da vivere, certo, un pozzo fra aviti e balestrine, devo capire bene quello che dico prima di dirlo, e devo stare attento alle indicazioni che do col mio linguaggio, con le mie azioni, con le mie parole, cioè ho altre priorità, altri modi di vivere, insomma, no? Non è che dobbiamo insegnare agli altri a vivere, dobbiamo sapere noi innanzitutto dove viviamo, con chi abbiamo a che fare e come ci dobbiamo comportare giorno per giorno, secondo me.
Senti, sulla viceversa, adesso magari ci lasciamo, però con l'impegno da parte tua e nostra, che ci sentiamo la settimana prossima, anche per seguitare questa conversazione in riferimento a Nanni Balestrini, per parlare viceversa di Notte dei Mirafiori, perché poi vogliamo tutto, se riferisce
quello. C'è una cosa che volevo fare. Giovedì 29 maggio, che leggendo Vogliamo Tutto ho scoperto la data, quando è iniziata la prima lotta autonoma gestita
dagli operai,
dall'Assemblea Operai e Studenti, che poi è finito con Corso Traiano, è durato un mese e mezzo, nominalmente sono 3 mesi, maggio, giugno e luglio, ma già che maggio è il 29 e luglio è il 7, mi pare, o il 3, ma non mi ricordo più la data, devo vedere se c'è sul libro. Quindi è poco più di un mese che è durata quell'autonomia, no? Poi nell'autunno i sindacati sono arrivati organizzati, hanno fatto le loro assemblee, le loro riunioni, le loro decisioni, hanno fatto il sindacato unitario, hanno fatto la proposta dei consigli, hanno recuperato la lotta. Noi non abbiamo fatto un cazzo, non abbiamo né cavalcato quella proposta né fatte altre, e quindi poi man mano siamo stati cacciati col tempo dalla scuola e dalla fabbrica, insomma.
Parlare di quei giorni lì, cioè prima dell'autunno caldo vero e proprio, che è poi nell'autunno del 69, viceversa il maggio, dove fiorisce, il caso di dirlo, questa
Ma gli errori che si sono fatti allora li paghiamo, li abbiamo pagati per 50 anni. Noi abbiamo il dovere di capire che cazzo abbiamo fatto, perché non è possibile che questa cosa duri altri 50 anni.
Tu dici che non bisogna aspettare, non si possono aspettare altri 50 anni.
Noi almeno quelli che restano ancora vivi, se si ricordano qualcosa, che cazzo che non ha funzionato. Io per esempio, perché me ne sono andato? Ecco, nessuno me lo chiede mai. Dice, insomma, perché te ne sei andato? Perché sei andato nel PC? E allora dico, guarda, e là ognuno diceva che cazzo gli pareva. Poi io venivo a casa, mangiavano e bevevano, poi la mattina, cioè, e quelli che facevano l'operaio e poi perdevano un posto di lavoro, potevano fare quello. Per esempio, un operaio disse, facciamo 1.000 lire ciascuno, diamo lo stipendio ad Alfonso per restare nella lotta, no?
Sì.
E i compagni erano contro il sindacato, dice, no, noi non gli produciamo il sindacato, e dice, non lo produciamo. E mi metto a Salerno, cioè poi mi metto a Milano a lavorare in nero in un cantiere edile, insomma, e non c'è già rimasto più, mica potevo stare a lotto e a dormire una volta a casa di uno, una volta a casa di un altro, non avendo nessuna autonomia, nessuna autorità, cioè autorità senza virgolette, cioè se a me mi pagavano l'operaio che mi arrivava a 1.000 lire un mese, io ero associato con loro come un sindacalista, come un camorrista, come un mafioso, come ci pare, però era associato a loro per dignità morale, di parola data, eccetera, eccetera, cioè stavo in un'organizzazione fatta da loro, dagli operai. Invece si hanno fatto 10.000 tipi di organizzazione, forché quella di recuperare gli operai licenziati. Hai capito che, se, a mio parere, te lo dico a distanza di 50 anni.
Questo è uno degli aspetti,
oh, no,
certamente.
Non se ne è mai parlato, ce ne so, ma tu perché cazzo te ne sei andato? Ma a me chi mi aveva a mangiare? Hai capito che voglio dire?
Sì,
e loro se ne venivano a dire, no, siamo tutti delegati, ci capite? Ma a me, ma figurati se io volevo essere mantenuto da qualcuno, dagli operai. Ti dai bene che non era questo il problema mio, no?
Certo che non
era un problema politico, o no?
Sì, è un problema politico, però adesso non lo spieghi.
I compassi dopo 40 anni, andate a fanculo, e i compassi erano prima, no? No, dopo quando
però, però non lo spieghiamo adesso, Alfolo, ci sentiamo la prossima settimana e partiamo proprio da questa storia del maggio.
Però scivoliamo sempre su queste cose, perché Balestrini con questo libro ci ha consegnato in un'eterna attualità quei fatti.
Esatto, hai detto benissimo. Benissimo, quindi tu non puoi scappare da questa situazione, capito? È inutile che cerchi di girare intorno, dice perché me ne sono nato, eccetera. E tu da questa situazione non puoi scappare e soprattutto la devi raccontare. E quindi ti aspettiamo la settimana prossima per parlare di questa
storia. Io spero che riesca questa riunione. Io sto scrivendo una cosa che si chiama dignità del lavoro, che è una parola un po' strana, la dignità, però è già che è sinonimo di valore, perché cioè, valore lavoro è valore, perché valore per chi, e allora dignità per cosa e perché, cioè, già che sono sinonimi, ho preferito mettere la parola dignità e non la parola valore, perché c'è sta l'egemonia economicistica nella parola valore, no?
Eh sì, qualcuno dice che i valori stanno in cassaforte o in gioielleria, insomma, no? Sai, no? Stanno in banca,
sì,
i valori.
Ma però pure sì, i valori, quindi
meglio dignità.
Dignità è molto più semplice, ce la può avere pure uno che non c'ha soldi, perché parliamo, cioè io parlo che il corpo umano, la voce, ce la per giocare a carte, a pallone, fare i salti mortali, mandare a fanculo la gente, può essere un fatto di dignità che ha anche un valore, cioè che sono sinonimi. Questo non bisogna mai dimenticarlo, perché non è solo per la moneta perché si fanno le lotte, non ci sta pure la questione della dignità. Se dimentichiamo questo fatto, noi non riusciamo a organizzarci neanche per andare a fare un picnic, cioè non dobbiamo capire che sono sinonimi dignità e valore. Questo è il concetto che voglio affermare, perché poi serve per capire che siamo tutti operai, cioè nel momento in cui l'alleanza fra generali, interlette e classe operaia viva, l'operaio che fa il lavoro col fisico, no? Questa alleanza è fallita, mo quelli che sanno fare qualcosa, gli ingegneri, i medici, eccetera, lavorano per cazzi loro e per conto del capitale. quindi non ci sarà mai più il, anzi già negli anni 60 questi qua noi li chiamavamo servi dei padroni, mentre Lenin invece li pagava per far dirigere le fabbriche, eccetera eccetera. Allora tutta questa cosa non c'è più, e se c'è perché dobbiamo dichiarare, dobbiamo uscire dal fatto dell'operare dalle mani callose, quello che suda eccetera eccetera, che sicuramente c'è e ci sarà, sicuramente ce ne stanno a milioni, però è meglio dichiarare che soprattutto quando operaio tutte le attività umane, perché se no non ne usciamo vivi, cioè non ho, perché ora c'è sta l'egemonia raborghesi, c'è sta l'egemonia dei mestieri urbani, dei fotografi, della televisione, se non dichiariamo che siamo tutti capaci di fare tutto, insomma non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo creare un'ideologia, un sistema mentale che ci faccia riconoscere uguali, che qualsiasi mestiere fai a pigliare gli stessi soldi e spiegare il perché.
Vabbè, senti, se no
non ha manco senso che siamo antirazzisti, capito?
Mo hai messo un sacco di carne sul fuoco, mo. La gente si incuriosisce, ascoltatore, dice ma come andiamo avanti? Invece no, lo dobbiamo fare la prossima settimana, allora mercoledì 29, mi sembra che è mercoledì, la mattina.
Ci sentiamo per radio un'altra volta.
Esatto. E così esatto, parliamo di questo, insomma, partendo da 50 anni fa, dal 29 maggio del 1969. Va bene?
Va bene.
Allora, ciao, un abbraccio, ciao, e grazie. Un saluto a Nanni, ovviamente, no?
Evviva Nanni.
Ok. Ciao Alfonso.